sani come pesci. In studio Isabella Faggiano.
Ben ritrovati ancora insieme negli studi di Sani come pesci. Voglio parlarvi adesso di una giornata che si celebra ogni anno il 5 ottobre ed è la giornata mondiale degli insegnanti, dedicata quindi a tutti i professori, ai maestri che educano quotidianamente i nostri figli. Una giornata importante non solo per celebrare ciò che appunto tutti i giorni fanno e l'educazione che incrementano attraverso il lavoro quotidiano, ma anche per parlare della loro salute, perché il lavoro di insegnante, così come molti altri lavori, è sottoposto a degli stress non indifferenti. E poi, diciamolo, negli ultimi 2 anni la pandemia ha messo a dura prova tutti, e sicuramente tra le professioni che hanno dovuto reinventarsi maggiormente ci sono proprio quelle degli insegnanti, perché hanno dovuto mettere in piedi la DAD, la didattica a distanza, senza averlo mai fatto prima, così come gestire poi in situazioni di emergenza meno grave classi miste, quindi bambini che erano a casa ed erano collegati al computer spesso senza saperlo fare, o con genitori che non erano in grado di aiutarli ed altri invece che erano in classe. Quindi si è creato anche un divario nell'insegnamento e in quelli che potevano essere i risultati nei bambini e anche nei ragazzi. Allora, per parlare di tutto questo, quindi dello stress correlato al lavoro di insegnante fino al burnout e anche al benessere emotivo e l'importanza del suo mantenimento, ci colleghiamo con il dottor Cristian Pagliariccio, psicologo membro dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Benvenuto, dottor Pagliariccio.
Sì, salve, buongiorno.
Allora, io partirei proprio da questa giornata. Io ho fatto una carrellata un po' rispetto a quelle che sono le sfaccettature della condizione di benessere, di salute e anche purtroppo di malessere dell'insegnante. Ma perché nasce questa giornata, in effetti?
Beh, intanto è una giornata che nasce per ringraziare i docenti e le docenti, perché comunque con il loro lavoro svolgono un qualcosa che è fondamentale nella vita di ogni persona e di ogni comunità. È una giornata internazionale e quindi è valida un po' in tutto il mondo, e si riconosce appunto il valore degli insegnanti e di questo lavoro che è fondamentale proprio per la società.
E in particolare, quali sono i riscontri, diciamo, sulla salute nel praticare questa attività, questa professione?
Beh, i riscontri sulla salute dei docenti sono molti. C'è da un lato tutta la parte che è molto gratificante, quindi di gioia, di passione anche, che si mette per vedere poi giovani menti che crescono, e non solo giovani menti, perché poi si lavora sulla completezza della persona. Però dall'altra parte è un lavoro che stanca molto, è un lavoro che sfinisce, è un lavoro che in alcuni casi porta a sviluppare quello che viene definito il burnout, quindi un eccesso di affaticamento che poi dà un forte senso di esaurimento personale, come se appunto non ci fossero più energie, e poi toglie tutta quella che è la parte emotiva e affettiva, quindi si incomincia a distanziarsi dal tipo di lavoro e ci si sente poi sempre meno efficaci da un punto di vista professionale. In parte è un qualcosa che ha molto a che fare anche con la formazione degli insegnanti. Molti insegnanti vengono buttati, ecco, all'insegnamento, almeno in Italia, come se fossero da buttare quasi nella gabbia dei leoni, e questo poi richiede delle strategie di adattamento personali che non sempre, ecco, funzionano, e non sempre ci si sente preparati per iniziare una professione che è molto delicata.
E quindi quale sarebbe la soluzione, secondo lei, dottor Pagliariccio? Fare dei corsi di formazione ulteriori ad hoc per preparare non solo al lavoro, quello pratico, per cui gli insegnanti studiano e poi fanno le specializzazioni, eccetera, eccetera, ma anche altri corsi ancora? Oppure semplicemente potrebbe essere utile accompagnarli con un percorso di terapia, per esempio, psicologica?
Allora, intanto c'è da dire che c'è un documento in Italia che poche persone conoscono, poi è anche stato un po' dimenticato, che si chiama Indirizzi di Policy Integrate per la Scuola che Promuove Salute. È un documento di qualche anno fa, che è uscito poco prima della pandemia, e c'era l'obiettivo un po' di ristrutturare tutta la salute della scuola includendo anche quella degli insegnanti. Quindi gli interventi dovrebbero riguardare intanto una riorganizzazione di sistema che porta poi ad aver cura della salute degli insegnanti, e questo è, diciamo, serve poi un po' monitorarla, un po' capire quando stanno franando, un po' capire se servono risorse aggiuntive per aiutarli a lavorare meglio e così via. Altra questione è la formazione. Ci sono dei buchi forti nella formazione degli insegnanti, con cose che vengono sottovalutate. Facciamo un esempio concreto: l'uso della voce per gli insegnanti è fondamentale, perché attraverso la voce si trasmettono emozioni, anche passione, quindi è un qualcosa che da un lato è molto funzionale per il lavoro, dall'altro lato però è anche molto funzionale per la salute, perché se la tua voce non funziona poi vai in affanno, se la voce ad esempio si stanca, ecco, poi le cose non funzionano, e di fatto tutto quello che è legato all'uso della voce riguarda anche le malattie professionali degli insegnanti. Però paradossalmente non si fanno corsi in ingresso per l'uso della voce degli insegnanti, cioè non si insegna agli insegnanti a usare bene lo strumento principale del loro lavoro, e quindi molti vanno in affanno proprio perché non riescono ad utilizzare la voce. Ed è una cosa banale, però fa parte proprio della promozione della salute, quindi di fare interventi che vadano a beneficio di tutti e poi portino beneficio anche per la comunità educante, le comunità scolastiche. Quindi gli interventi che si possono fare sono di tanti tipi, sia a livello comunitario, ecco, con interventi appunto di policy, come si diceva, ma anche a livello più specifico, come interventi che danno maggiori competenze agli insegnanti e sono competenze anche personali, ecco.
Dottor Pagliarizio, in effetti non ci avevo mai riflettuto così in fondo e così bene su quanto appunto i docenti utilizzino a lungo la voce. Vabbè, anche io lo faccio con il mio lavoro, però sono sempre dotata di microfono, loro il microfono non ce l'hanno e devono spesso farsi sentire.
Forse
all'università sì, sicuramente, però insomma a una scuola elementare, un liceo, mi risulta diciamo complicato pensare che siano dotati di impianti audio per utilizzare il microfono. Però effettivamente, se la voce non la si sa usare nel modo giusto, sicuramente dopo un'ora che si parla ad una platea come quella di una classe si possono avere delle complicazioni, e quindi poi è difficile andare avanti. Ovviamente tutto questo può innescare una frustrazione e un malessere che poi non è solo fisico ma è anche psicologico. E un'altra cosa che le volevo chiedere, che si basa sempre molto su quella che è la mia esperienza, è quella delle persone che mi trasmettono la loro. Si dice che oggi il lavoro dell'insegnante sia molto cambiato, perché è cambiato anche il rapporto che si ha con i genitori. Questo lei me lo conferma, mi spiego meglio. Prima il genitore dava maggiore fiducia all'insegnante e accettava che l'insegnante richiamasse il proprio figlio, accettava la nota, accettava anche che venisse sgridato. Oggi invece è successo anche di leggerlo sulle pagine dei giornali, quindi non stiamo parlando di nulla di così lontano da noi, di genitori che si sono ribellati per una nota messa al proprio figlio, per un cattivo voto, dicendo: non è vero che mio figlio meritava quel voto, ma meritava un voto più alto. Ecco, quindi il genitore si intromette in questa relazione che invece dovrebbe essere soltanto tra l'insegnante e il bambino, l'adolescente, il ragazzo che poi diventa un adulto.
Sì, i tempi sono cambiati rispetto al passato, ed è cambiata la cultura scolastica. Si è passati da una scuola che era in qualche modo molto direttiva a una scuola che invece è diventata strutturata sul modello della comunità educante. Questo significa che si riconosce oggi che non è solo l'insegnante che deve educare il ragazzo e la ragazza, il bambino o la bambina, ma deve collaborare con le altre figure. E qui diciamo che si apre un'altra nota dolente che non fa bene né agli insegnanti né alle persone. Ad esempio, tutto quello che noi stiamo dicendo adesso sui genitori che si intromettono e via dicendo fa parte della gestione dei conflitti. Però ancora una volta gli insegnanti non sono formati a gestire i conflitti, e quello che dovrebbe essere un processo naturale, perché oggi come oggi il conflitto fa parte proprio della quotidianità, a volte diventa una tragedia proprio perché non si riesce a gestirlo, non c'è la formazione per poter gestire i conflitti. Di fatto i genitori hanno il diritto di dire, ecco, quello che vogliono per i loro figli, e gli insegnanti hanno il diritto di dire la loro e anche di far funzionare la loro autonomia per quanto riguarda la valutazione, se parliamo di valutazione. Però questi due diritti devono in qualche modo, ecco, trovare un punto di incontro, solo che se non si sa gestire i conflitti poi diventa molto complicato. E ovviamente è una cosa che non riguarda solamente gli insegnanti da soli, ma riguarda ancora una volta anche le politiche scolastiche. La gestione dei conflitti a volte è talmente complicata che poi, come leggiamo nei giornali, ma non solo per il mondo della scuola, ecco, diventano delle tragedie, nel senso che poi partono delle aggressioni forti, delle cose che sono veramente, ecco, impensabili, però, ecco, possono scoppiare. Quindi la gestione dei conflitti è un altro punto dolente, una nota dolente che non aiuta a supportare la salute degli insegnanti e non aiuta nemmeno il funzionamento delle scuole, che poi si perdono nei vari litigi e nelle varie cose. Comunque sì, la cultura è cambiata e si è passati appunto da un mondo dove, ecco, la fiducia era data quasi gratuitamente a un altro mondo dove in ogni contesto la fiducia va guadagnata e va costruita.
Poi c'è da dire che con la digitalizzazione c'è un controllo ancora più costante per certi versi del genitore, perché può vedere continuamente che cosa fanno in classe, cosa si è svolto a lezione, quali sono i compiti. Quando si tratta di adolescenti non si può nemmeno decidere un giorno di saltare la scuola, perché mamma e papà lo vengono a sapere praticamente immediatamente. E così tutto questo però forse, è un mio parere da genitore, va a penalizzare un po' la relazione sia tra il genitore e l'insegnante, ma anche tra il genitore e il figlio, perché apro il registro elettronico e trovo tutto lì, quindi quasi non ho più ragione di parlare, di dialogare con il bambino, il ragazzo, con l'insegnante per scoprire qualcosa di più. Secondo lei quindi questa digitalizzazione ha peggiorato la relazione umana?
No, in realtà no, nel senso che la digitalizzazione offre degli strumenti, poi come noi utilizziamo gli strumenti è una questione nostra, quindi se noi come adulti scegliamo di non parlare con il ragazzo o la ragazza e basarci solo su un indicatore, su una spia di segnalazione, ecco, quella è una scelta nostra come adulti. Noi dovremmo sempre ricordarci che siamo degli esseri umani e dovremmo coltivare la nostra umanità proprio per rimanere tali, anche per reggere le pressioni. Ecco, però a volte lo mettiamo da parte proprio per star dietro a tante cose tecnologiche e forse alla fretta e allo stress dei tempi moderni. Però di fatto la tecnologia offre degli strumenti, poi sta proprio a noi educarci ad utilizzarli per il meglio. Anche qua, ecco, si apre un'altra nota dolente, perché non c'è stata una grande formazione per l'uso tecnologico. Gli insegnanti, soprattutto con la pandemia, sono stati buttati e scaraventati per barcamenarsi come meglio hanno potuto e hanno retto botta, però poi adesso stanno pagando in termini di stress. Per i genitori non c'è un corso che insegni, ecco, a gestire la tecnologia. Molti si improvvisano, però anche là non funziona benissimo.
Quindi, sì, certo, questo lo sottolineavo proprio in apertura, no? Quando dicevo che appunto gli insegnanti si sono trovati a gestire la DAD e a gestire anche poi le classi miste, che forse è ancora peggio, e i genitori d'altro canto si sono ritrovati in casa con i propri bambini. A volte non avevano proprio il computer, hanno dovuto mettere mano al portafoglio per fare in modo che il proprio bambino o ragazzo potesse studiare, ma altre volte non avevano nemmeno le conoscenze, insomma, per poterli sostenere nell'utilizzo di internet, nella rete. Insomma, i problemi sono davvero tanti, e sicuramente tutto questo poi ha avuto una ripercussione sulla psiche degli insegnanti. Insomma, speriamo allora, dottor Pagliariccio, che quest'anno possa andare meglio. È cominciato, diciamo, con l'apertura, è cominciato senza mascherine, con l'apertura della mensa, ne abbiamo parlato, insomma, anche proprio nei primissimi giorni di scuola, e speriamo che possa continuare all'insegna appunto dell'allentamento di tutte queste restrizioni. Io la ringrazio di essere stato con noi questa mattina.
Grazie.
Sani come pesci torna dopo una breve pausa, vi aspetto.
Sani come pesci, la tua salute a portata di radio.